Buongiorno, Biagio De Berardinis, RMF. Buongiorno, una nuova puntata di questo programma Giovani e Imprese che vuole essere ponte appunto tra i giovani e il mondo del lavoro, tra i giovani e il mondo delle imprese. Voi sapete che noi cerchiamo di coinvolgere il mondo anche qui della scuola, oltre quello delle aziende, il terzo settore con le organizzazioni di volontariato, le associazioni, gli enti, le imprese sociali, le fondazioni naturalmente, e poi coinvolgiamo quando riusciamo anche manager, imprenditori, e cerchiamo di capire come vivono, come lavorano la propria realtà professionale. Nel caso specifico, mio omologo ospite Biagio Levrini. Buongiorno Biagio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche a te.
Sì, qui sarà un po' complicato gestire il Biagio. Sì, esatto. È un po' difficile. Biagio, allora intanto grazie per aver accettato l'invito. Allora, come facciamo sempre, ti chiedo di dirmi qual è il tuo incarico in questo momento, qual è il tuo incarico professionale ora, e poi invece ci fermiamo e facciamo un piccolo passo indietro. Raccontaci un po'.
Molto sinteticamente, sì. Io faccio il consulente d'azienda, quindi consulente di direzione.
Sì.
E mi definisco una persona di pensiero, quindi colui che aiuta gli imprenditori ad affrontare e risolvere le loro sfide quotidiane. I temi della mia consulenza sono fondamentalmente tre: innovazione, business design, perché sono un architetto, sì, del business, e reti d'impresa. Sono uno specialista nel fare reti, nel costruire e nel gestire reti di imprese.
Perfetto. Allora, adesso Biagio, noi invece, arrivati a questo punto, seguiamo sempre un percorso che è quello di raccontare agli ascoltatori qual è stato il tuo percorso studi per arrivare a questo. E ora ci puoi raccontare a ruota libera come hai iniziato, dove hai studiato, cosa hai fatto. Raccontaci un po'.
Va bene. Io sono, come si dice, fondamentalmente nasco come ragioniere.
Sì.
quindi ho fatto appunto la scuola professionale, mi sono diplomato e poi dopo essere andato a militare, mi sono iscritto all'università. Mi sono laureato in giurisprudenza, poiché l'obiettivo era quello di fare l'avvocato d'affari.
Sì.
Poi durante l'università ho partecipato a uno dei primi corsi sul marketing che si tenevano qui in Italia. E così ho preso tutt'altra strada. Poi ho risposto a un'inserzione sul Corriere della Sera e sono andato a lavorare in una multinazionale americana. Si può dire il nome?
Sì.
Polaroid.
Ma questo è stato il tuo primo incarico, quindi, dopo gli studi?
Sì, okay, sì, il primo incarico dopo gli studi. E lì, in sostanza, mi sono formato, perché ho avuto la fortuna di lavorare con una persona intanto un ambiente internazionale,
certo,
in un'azienda marketing oriented, quindi è stato un po' fare una seconda università, no?
Certo.
Però questa nel marketing. E poi naturalmente ho avuto un capo che era una persona molto, molto aperta, un vero leader, una donna che mi ha in sostanza aiutato ad entrare nelle dinamiche di questa multinazionale e soprattutto mi ha insegnato tanto. Ecco,
qual era il tuo ruolo in questo primo incarico?
Assistente del direttore marketing della divisione Occhiali da Sole. Polaroid è un'azienda che è nata su un brevetto, quello delle lenti polarizzanti, che ancora adesso, il brevetto è scaduto, però ancora adesso le lenti Polaroid sono uno dei migliori prodotti sul mercato. Insomma, no? Da lì poi, dopo alcuni anni, in sostanza è nata un'opportunità in un'azienda invece del settore completamente diverso, un settore allarmi per auto, la Ranger, famosa qui
sul nostro territorio. Quello è un settore che in quegli anni, no, ha aperto il mercato.
Sì, Varese era la capitale dei costruttori degli allarmi per auto. È stato inventato qui l'allarme per auto e per lunghi anni Varese è stato un punto di riferimento. Lì avevano bisogno in quell'azienda di un direttore commerciale Italia e così raccolsi la sfida e andai a lavorare un po' nelle vendite più che nel marketing di quell'azienda. Quindi successivamente mi è stata proposta, perché anche in quel caso così ebbi modo di rispondere ad un'inserzione sempre sul Corriere della Sera.
A quei tempi,
Corriere della Sera per me è stato
il
un
mio.
mezzo. Una volta il lavoro si trovava lì, insomma.
Sì, beh, il mio Corriere, io ho lavorato molto in questi 29 anni, insomma, e mi occupavo anche di quello in quegli anni, ma usciva il venerdì una sezione totalmente dedicata a questo, c'erano solo
Sì,
le
è
ricerche
vero.
di personale, quindi chi comperava il Corriere, nello specifico il venerdì o solo il venerdì, lo comperava per poter leggere gli annunci delle aziende, delle società di ricerche di personale che offrivano naturalmente l'opportunità di. No, chiaro, chiarissimo. Quindi sei entrato come direttore commerciale Italia presso questa società di
Sì, si
allarmi. Per
chiamava
qua
Elser, si chiamava,
Elser, per quanto tempo sei stato con loro?
per circa 2 anni e mezzo, 2 anni e mezzo. Poi appunto ho avuto modo, rispondendo sempre a una delle inserzioni del venerdì del Corriere, che cercavano un responsabile marketing, perché la sfida era creare la divisione marketing di Shimano in Italia presso il distributore principale, che era Milan International Commerce.
Allora, diciamo, intanto presentiamo chi è Shimano, perché magari non tutti sono
Ah,
appassionati di
giusto,
ciclismo
giusto.
e sanno che cos'è, no? Shimano
Sì.
è anch'essa una multinazionale nell'ambito del ciclismo. Raccontala tu, Biagio.
Shimano è la multinazionale del ciclismo. Allora, il cambio in sostanza sulla bicicletta non l'ha inventato Shimano, ma l'ha inventato un'azienda italiana che si chiama Campagnolo e sta a Vicenza. Shimano però in quel tempo raccolse, negli anni 80 parliamo naturalmente, raccolse la sfida della mountain bike, che sembrava un fenomeno transitorio, passeggero, come altre tipologie di biciclette che erano venute prima, no? Come non so, le biciclette per fare
Tipo da cross, l'MX,
sì,
quelle,
ecco,
insomma.
quelle, sì.
Sì.
Invece il fenomeno mountain bike diventò un fenomeno planetario. E Shimano fu tra le aziende che per prima creò un sistema integrato di cambio per gestire sia i rapporti posteriori, quelli che sono i pignoni sulla ruota, sia le si chiamano la guarnitura, quindi i pedali, no? Che è fatto da una serie di corone. Quindi un sistema integrato però dedicato alle mountain bike, perché fino ad allora le biciclette da strada avevano sì il sistema di cambio Campagnolo, ma tutto era molto meno fruibile, una user experience molto, molto più difficile. Loro per primi spostarono i comandi del cambio sul manubrio, perché naturalmente quando uno fa fuori strada insomma, deve super, in sostanza muoversi in un ambiente dove ci sono
Sì,
buche,
che non è sicuro
magari
come la
niente.
strada, non è regolare come
Ecco.
la strada,
E
naturalmente.
quindi anche i comandi devono essere facilmente fruibili. La loro progettazione fece un gran bel lavoro e poi soprattutto investirono tanto nell'engineering del prodotto, diventando leader mondiali in questo. In questa storia, un ruolo importante e fondamentale è stato ricoperto dal distributore italiano, appunto, che era Milan International Commerce, gestito dal signor Amedeo Colombo, che poi è diventato una
Mitico.
personalità nel mondo del ciclismo. Tu l'avrai conosciuto bene,
Sì,
perché
sì.
poi
Sì.
quando sponsorizzavamo il Giro d'Italia,
Esatto.
insomma.
Allora, ti chiedo una cortesia, Biagio. Facciamo
Sì.
una piccola pausa e poi riprendiamo da questo punto così approfondiamo perché mi interessa, va bene?
Ok, va
Un
bene.
minuto solo. Allora, riprendiamo con Giovani Imprese e stavamo parlando con il nostro ospite, Biagio Leverini. Biagio, siamo qui ed eravamo arrivati a quella che è stata la visione della Shimano e del titolare del distributore in Italia, Amedeo Colombo. Io scusami, ti ho interrotto, ripartirei da qui perché lo trovo interessante. Loro ebbero una visione non da poco, orientandosi sul mercato della mountain bike, che gli permise appunto di entrare e di diventare poi forti anche in altri ambiti, corretto?
Correttissimo, difatti la mountain bike fece esplodere il mercato della bicicletta e diventò il mercato di riferimento, soppiantando in gran parte nei primi anni anche la stessa road, quindi le biciclette da strada che prima erano l'unica forma di bicicletta, possiamo dire, con cambio, insomma, no?
Certo.
Lì, dal punto di vista strategico, Shimano è stata un'azienda che ha avuto una grande visione. Poi si è resa conto anche che il titolare Yoshi Shimano è un visionario, aveva vissuto diversi anni in America, per cui era anche aperto a nuove metodologie e soprattutto anche a un approccio di marketing, a un approccio strategico di marketing.
Certo.
Per conseguenza, insieme ai suoi distributori, si dotarono di conoscenza e di specialisti, diciamo, che poi fecero il successo ulteriore dell'azienda, perché l'azienda inizialmente era un'azienda molto product oriented, poi diventò con questo approccio più marketing oriented.
Ma raccontami di te, Biagio, tu eri il
Sì.
responsabile marketing dell'azienda di
Sì.
cui stiamo parlando, è
Sì, ero
corretto?
sì, in sostanza abbiamo creato la divisione marketing, dove io ero il responsabile, poi questa divisione è stata rinforzata ulteriormente con altro personale, product
Certo.
manager, tre product manager, altri collaboratori esterni e poi naturalmente si creò una rete vendita più strutturata con in sostanza una copertura più capillare su tutto il territorio italiano. In quel momento, in sostanza, noi rappresentavamo una grossa fetta del fatturato mondiale di tutta la Shimano, ecco, perché eravamo anche il distributore in Europa e di riferimento, insomma, no? Per il mercato italiano, però dal punto di vista dei numeri eravamo quelli che facevano più numeri, insomma, no? In quel momento.
Quindi mercato italiano, ma anche Europa?
Ogni nazione europea ha un distributore Shimano, quindi noi avevamo naturalmente la responsabilità per il mercato italiano e Malta, e poi per un certo periodo aprimo anche un mercato in Brasile. Però diciamo che la nostra responsabilità era limitata, diciamo, se si può dire, perché anche a quel tempo l'Italia era il mercato, almeno il mercato principale dei produttori di biciclette, cioè noi eravamo un po' la Cina dell'Europa, ecco, per dire,
Certo.
no?
Ma
Ma
tu
naturalmente
quanto
non con una qualità diversa rispetto alla Cina, ecco.
Ovviamente, ma tu quanto tempo sei stato lì invece?
E lì ho 8 anni.
Ah,
8 anni
non pochi, insomma.
fino all'anno 2000, poi nell'anno 2000 ho deciso di raccogliere una sfida diversa, quindi mettermi in proprio, diventare un consulente e in sostanza fare tutt'altro, non fare più.
Beh, una bella sfida, eh? Ci vuole coraggio per lasciare, mi permetto di dire, una posizione come quella in un'azienda, no? In una multinazionale, qual era la Shimano, nella quale il percorso era costruito, cioè, come posso
Certo.
dire,
Sì.
professionalmente eri in una quasi comfort zone, eri tranquillo, invece la sfida, quella di aprire la libera professione, insomma. immagino abbia comportato impegno, dedizione e carattere, no?
Certo, assolutamente, assolutamente. Però io sono un uomo del fare, io mi definisco così, no? E devo continuamente alzare l'asticella, per cui quando arrivo a determinati obiettivi, poi ne devo trovare nuove sfide da raccogliere.
Cioè, la comfort zone ti disturba a un certo punto.
Sì, sì, con naturalmente, perché io, ad esempio, mia moglie, al contrario, è molto più riflessiva, molto, e quindi mi compendia notevolmente.
Bilancia, quindi, come è giusto che sia in certi casi.
Ed è bilancia ascendente bilancia, per cui più bilancia di così.
Allora, inizi quindi negli anni 2000 questa tua sfida, come l'hai definita, certo. Io lo ripeto perché mi piace, questa sfida della libera professione. Raccontaci questa, qualcosa di questo, se hai qualcosa da dirci.
Sì, in sostanza ho incominciato a fare il consulente d'azienda, soprattutto partendo dal marketing, dal commerciale. Ho anche collaborato con, in sostanza, delle agenzie pubblicitarie qui di Varese, e poi una di queste mi ha portato a bordo come direttore clienti, quindi responsabile della parte clienti.
Sì.
Questa società era una piccola agenzia di pubblicità che si chiamava Dessert, e la nostra mission era un po' fare da drenante rispetto a drenare le aziende varesine che si rivolgevano alle grandi aziende della comunicazione a Milano, perché devo dire in questa Dessert ero la persona più giovane tra i tre soci. Rispetto agli altri due, che erano due creativi di grande esperienza, erano stati nel team di Gavino Sanna,
sì.
Quindi avevano competenze nella comunicazione molto spinte e un'esperienza molto più grande nella comunicazione rispetto alla mia. Io ho cambiato settore passando dal marketing alla comunicazione pura, e nel contempo tenendo qualche cliente nella consulenza d'azienda, nella consulenza marketing. Con Dessert per un po' di anni abbiamo fatto bene, concentrandoci soprattutto sulla parte below the line, quindi
sì.
La parte parliamo dei, non so, dei concorsi promozionali, materiale punto vendita, la letteratura aziendale.
Sì, cose in quegli anni andavano moltissimo, insomma.
Assolutamente, assolutamente. La pubblicità in televisione naturalmente è sempre stato il media più forte, però non era alla portata di tutti, per cui poi il vantaggio nostro è che offrivamo una consulenza d'azienda accoppiata con la consulenza sulla comunicazione, per cui molte PMI apprezzarono questo tipo di proposta, e difatti per un po' di anni, anzi per una decina d'anni, andammo molto bene, salvo che poi il fenomeno internet, in sostanza come fenomeno disruptive, rivoluzionò un po' il mercato.
Certo.
E quindi decidemmo un po' nel giro di 3 anni, in sostanza tutti noi lavoravamo insieme in questa agenzia, poi avevamo una seconda anche professione, io come consulente d'azienda, gli altri come insegnanti al liceo e all'università, per cui insieme decidemmo, prendemmo, perché certe volte bisogna prendere anche delle decisioni che magari costano a prendersi,
certo.
Ma bisogna essere più reali del re, no? Quindi più realisti del re, scusa, no? Di conseguenza decidemmo di aiutare i nostri dipendenti, perché avevamo 3 dipendenti, aiutare i nostri dipendenti a ricollocarsi, e una volta ricollocati chiudemmo l'agenzia
Chiaro.
senza farci male, come si dice, no?
Chiaro, chiaro. Biagio, allora facciamo un'altra piccola pausa e
Sì?
poi riprendiamo la nostra chiacchierata da questo punto.
Va bene.
Eccoci ritornati per la terza parte con Giovani Imprese, Biagio De Berardini, RMF e Biagio Levrini, nostro ospite. Biagio, abbiamo superato anche quel momento, diciamo, della rivoluzione del mercato, di internet e adesso dobbiamo usare questo tempo per raccontare bene chi sei e che cosa fai in questo momento e come sei arrivato a questo. Decidi tu come farlo.
Ok, beh, come ti dicevo, io fondamentalmente aiuto, voglio essere colui che aiuta gli imprenditori ad affrontare e risolvere le loro sfide quotidiane. Cosa vuol dire? Vuol dire aiutarli a diventare un'azienda a prova di futuro. Il mondo è diventato sempre più complesso e quindi necessariamente bisogna darsi una strategia, bisogna avere una visione, bisogna in sostanza avere la capacità di anticipare quello che sarà da qui a qualche anno e in sostanza prendere delle buone decisioni. Noi,
Certo.
io o meno, io e alcuni miei colleghi con cui collaboro, vogliamo aiutare gli imprenditori a prendere buone decisioni, vogliamo supportarli nelle loro decisioni. E quindi, in questa situazione complessa che si diceva, c'è un grande bisogno di persone di pensiero che possano aiutare l'imprenditore ad orientarsi nella complessità. Quali sono appunto per essere un'azienda a prova di futuro? Che cosa devo fare? Insomma, devo innovare e quindi
Certo.
devo costantemente migliorare la mia proposta nei confronti del mercato ed essere allineato con i miei clienti, con il mercato. Devo progettare un modo di fare affari che sia efficace, quindi non solo efficiente, ma anche efficace, quindi sia il modo migliore per le condizioni di fare quel business, insomma. E
Certo.
poi non posso più farlo da solo, questa cosa, devo farmi aiutare da in sostanza appunto qualcuno che abbia le competenze che io non ho. Per cui la mia consulenza è volta a offrire le competenze che, come insomma, avrete sentito sino a qui, sono competenze molto variegate, sono
Certo.
multidisciplinari. Nasco come ragioniere, poi mi sono laureato in legge, poi mi sono specializzato nel marketing e successivamente io ho continuato a studiare e formarmi perché ho fatto una
Certo.
serie di master. Io un po' mi ispiro, perché vabbè, io sono anche un cultore della storia, no? La storia maestra di vita. Ricordo, ad esempio, come il Medioevo, il secolo buio, in cui appunto c'erano grandi sfide da raccogliere, fu risolto in particolare dai monaci benedettini, francescani, che in sostanza diedero un contributo significativo nel processo di uscita da questo cosiddetto secolo buio. Il famoso motto di San Benedetto, no? Da Norcia, ora et labora, che poi non sarebbe solo ora et labora, ma ora et labora et studia. Quindi, in sostanza, questo sottolinea l'importanza della preghiera, naturalmente ora, del lavoro, quindi del fare, del lavorare, e poi del studia, e quindi del prepararsi e continuare a studiare per fare sempre meglio.
Io ti riporto all'attualità, Biagio. Allora, sì? Mi interessa il tema dell'innovazione. Vorrei spiegare bene, anche sulla base della nostra precedente chiacchierata, di quello che ci siamo raccontati, tu mi hai detto che il tuo ruolo è quello del business designer, è corretto?
Correttissimo.
Spieghiamolo, abbiamo poco tempo, dobbiamo stringere, cercare di essere più chiari possibile. Cosa fa un business designer?
Business designer è un architetto del business.
Che vuol dire?
Quello che, allora, se devo progettare la casa per la mia casa, chiamo un architetto che mi sa costruire, a seconda dei miei desiderata, la casa.
Certo.
Il business designer mi costruisce il modo di stare sul mercato e di fare affari a seconda di quella che è la mia strategia, la mia mission aziendale. Quindi che cosa voglio fare? Voglio vendere in sostanza le case, piuttosto che voglio vendere un prodotto di largo consumo. Qual è il mio mercato? Chi
certo.
sono i miei clienti? In sostanza, il business design è una disciplina scientifica che nasce dal design thinking, dal design di prodotto. Quando
okay.
appunto usa il metodo del design thinking, quindi pensiero visivo fatto con mappe, con strumenti che in sostanza privilegiano la riduzione di complessità. Appunto, con queste mappe, con queste matrici, noi business designer riusciamo in un processo di consulenza concentrata in 4 settimane a innovare il modo di fare affari di un'azienda.
Possiamo dire, Biagio, che il business design è un architetto del business?
Sì, come dicevo no. prima, appunto, è colui
che progetta, dicevi, il modo di fare affari nell'azienda.
In azienda, quindi
certo.
i processi, il modo di comunicare anche, il modo di
certo.
Ottimizzare certe, eliminare magari tempi morti verso il mercato, erogare magari, come si dice, servizi in modo più innovativo, nuovo.
Certo. Biagio, scusami, ti domando, c'è un'associazione quindi vostra di questa figura professionale, perché ogni volta quando raccontiamo, spieghiamo, certo. cerchiamo di coinvolgere i giovani con l'attenzione verso i manager, verso gli imprenditori. In questo caso mi interesserebbe far capire, appunto, non solo cos'è il business design, ma voi, Business Design Italia, ha un'associazione, è corretto?
Sì. Correttissimo, hai fatto bene a guidarmi su questa cosa. Io appunto, dopo una serie di master presso Beeple, che è la società principe nella formazione sul business design in Italia, che è anche il riferimento di Alexander Osterwalder, uh-huh. che è un po' quello che l'ha inventato il business design.
Certo.
È un super consulente svizzero che sta in America e che ha inventato la prima mappa del business design, che è il Business Model Canvas.
Il famoso BMC, insomma.
BMC, dove noi ti facciamo una fotografia della tua azienda, qual è il valore che eroga al mercato, chi sono i clienti, come lo eroga e così via. Attraverso appunto tutta questo percorso di formazione, poi è nato un po' l'esigenza di far riconoscere la figura del business designer in Italia.
Certo.
E così abbiamo creato, io sono uno dei fondatori di Business Design Italia, che proprio recentemente, qualche mese fa, è stata anche riconosciuta come associazione senza scopo di lucro dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
E questa era una cosa, secondo me, molto importante da dire. Abbiamo ancora poco più di un minuto. Cosa vuol dire specialista di reti di impresa? Perché tu mi hai detto anche questo.
Sì, per parlare un po' di tutta il mio excursus, ci vorrebbero...
Non ce la facciamo, naturalmente.
Non ce la facciamo, no?
No.
Ecco, un altro tema della mia consulenza è stato quello di formarmi prima sulle reti di impresa. Rete di impresa è un sistema di aggregazione unico nel mondo che esiste qui in Italia dal 2013, dopo che fu promulgata la legge che consentiva questo modello di aggregazione, che è un modello di aggregazione molto snello, che consente di aggregare aziende su un programma comune, che può essere variegato, innovazione, andare all'estero, mettere a terra dei brevetti. E in sostanza, quindi questo ha generato la nascita di nuovi specialisti, di nuovi skill. Questa cosa iniziò con un master a Reggio Emilia, all'Università di Reggio Emilia, e successivamente, quando noi specialisti, un po' nel creare questo nuovo tipo di sistema di aggregazione delle aziende, anche lì nacque la necessità di venire riconosciuti
Certo.
come figura professionale, per cui creammo Assi in Rete, che è l'associazione degli specialisti nelle reti d'impresa.
Biagio,
Ora
io purtroppo
sì.
adesso non posso andare avanti, siamo arrivati alla fine. La cosa è molto interessante. Non è detto che non si possa approfondire e riprendere, perché tanto lo sapevo, te l'avevo detto, che non sarebbe stato forse sufficiente fare tutto in una puntata. Vediamo se riusciamo a farne un'altra eventualmente, se tu sei disponibile.
Sì,
Mi ha
volentieri.
fatto molto piacere averti come ospite. Biagio Levrini, Giovani Imprese, un grazie particolare a te, nostro ospite. Grazie Enrico Bonisolo che ci sopporta e ci ha sopportato anche in questo caso con i problemi iniziali che abbiamo avuto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Un'altra puntata su RMF, Biagio De Berardinis, vi do appuntamento alla prossima volta. Un grazie ancora al nostro ospite, a Biagio Leverini. Grazie Biagio.
Ciao, grazie.